Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due persone conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlava del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma riuscirono a stare svegli, anche se qui c'è scritto quando si svegliarono. Videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Capo, non maestro, è bello per noi essere qui. Facciamoci tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Al centro ha messo Mosè. E egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'amato, l'agapetos, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Ode gloria a te, ode gloria a te, luce del cammino, ode gloria a te, ode gloria a te, ode gloria a te, luce del mattino, ode gloria a te.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Come vi dicevo, la prima lettura la salto a pie pari perché c'è stata la spiegazione ieri sera e quindi potete ascoltarla su YouTube o sulle varie chat, perché parla del tardemà e quindi un riferimento alla preghiera del cuore che non è un optional, ma è un dato caratteristico del cristianesimo che vuole contemplare, che vuole innalzarsi al di sopra della ritualità. Una parola sulla seconda lettura molto importante. Il serpente come cammina? Il serpente non ha piedi. Il serpente cammina con lo stomaco e qui fa il riferimento alle persone che camminano con lo stomaco, cioè pensano dal punto di vista materiale, quindi pensano con lo stomaco, perché intenti tutte le cose della terra. Attenzione, noi dobbiamo vivere in questa terra, e benedetto il Signore, siate nel mondo ma non siate del mondo, quindi non prendere le dinamiche, ma del mondo c'entriamo, quindi mangiamo, vestiamo, beviamo, però non sono il fine. Ci sono persone che hanno il fine di mangiare e bere e siamo a posto. E il fine è qualcos'altro, qui parla della cittadinanza nei cieli. E qui c'è un'altra botta alla teoria della reincarnazione, e dove noi moriamo e allora ci reincarniamo un'altra volta ancora, ancora. Mentre qui dice che il nostro corpo sarà trasfigurato. Dove sono le persone che sono morte? Non è che si sono reincarnate e quindi dobbiamo aspettare che finisce questo ciclo. Le persone morte sono trasfigurate, piene di luce con Gesù. Ecco allora la bellezza che poi lo vediamo, Gesù mostra. E come saremo dopo la morte con la trasfigurazione, questo Vangelo. E Paolo, avendo letto e avendo saputo della trasfigurazione, dice: anche noi saremo trasfigurati. Quindi, dov'è mio padre? Dov'è mia madre che sono morti? Non sono lì al cimitero, sono dei resti. Loro sono stati trasfigurati. Questa è i santi, Santa Teresa, Padre Pio, questi che noi veneriamo, dove sono? Sono trasfigurati, diventano pieni di luce. Ecco, la bellezza. Quindi noi aspettiamo questa trasfigurazione. Quando moriremo, non saremo per. Vogliamo metterlo pure. Dov'è Tobia? Il cagnolino è trasfigurato perché se tutto quello che noi amiamo entra nella vita eterna, non entra al buio, entra nella pienezza della luce. Quindi è ovvio. Ma tu pensi che mia madre non mi manca, la donna della mia vita? Però sono contento che lei è trasfigurata e senza più paura, senza più le angosce della religione che l'attanagliavano. Lei. Ecco qua allora, entriamo in questa gioia della trasfigurazione. Non è soltanto il quarto mistero del rosario, dei misteri luminosi. E poi conclude, fratelli miei carissimi, tanto mia gioia e mia corona. La regina Elisabetta aveva quella corona pesantissima e qui abbiamo. Il chakra della corona, ma questa corona, dice Paolo, sono i miei fratelli. Vi ricordate la famosa favola, quella dei gracchi, dove sono i tuoi gioielli? Ecco qui, i miei gioielli sono i miei figli. Ecco, Paolo dice, i miei figli, queste persone che io ho generato nello spirito, sono la mia corona, la mia gloria. E quindi godiamo dell'amicizia che abbiamo tra di noi, godiamo del successo dei fratelli, delle sorelle, godiamo di Giuseppe che già lo aveva scritto Nicola nella chat. Oggi me la. Giuseppe che ha avuto un'ingiustizia di questo mondo naturalmente è diventato pazzo. Perché ha incontrato i suoi carnefici e gli ha detto: io vi perdono. E quella ha detto: boh, ormai è partito. Ma è partito veramente. Io vi perdono. Queste sono le gioie e mia corona. Grazie Giuseppe per averci dato questa gioia. Grazie, grazie, grazie. Queste sono la gioia e mia corona. Quindi rimaniamo saldi nel Signore, saldi e non fare le bandierole. Questo è il secondo. Poi questo è il quarto mistero luminoso, vi ho portato una scheda, ma vi darò dopo. Perché, come il Signore ci ha detto, la fede viene dall'ascolto. Quindi voi ascoltate. Poi, quando torni domani, vai alle terme di Frosinone, ti siedi lì tra una doccia e un'altra e ti leggi questo quarto mistero luminoso, la trasfigurazione, ovvero la capacità di vedere la realtà oltre il velo dell'apparenza. Ve li ho così quando ruminate. E questo mistero ogni anno lo leggiamo sia lo leggiamo nella seconda domenica di Quaresima e lo leggiamo anche il 6 agosto, 6 agosto che tra l'altro quest'anno è anche il compleanno di Paolo Borasso, compie 60 anni, quindi grande festa ci sarà lì a Oleggio. Quindi, però il 6 agosto sfugge perché tanti sono chi è al mare, chi è in montagna, chi cosa. Questo è proprio, tra l'altro, è il quarto mistero del rosario, questo, e questi misteri luminosi aggiunti da San Giovanni Paolo II. E comincia, ho messo altri due che li salto, i diavoli che si possono scacciare solo con la preghiera, ma quale preghiera? La preghiera personale e la preghiera comunitaria, quanto è importante, perché un albero da solo in una raduna, i venti lo possono abbattere, ma se l'albero è dentro un bosco, ci possono essere tutti i venti che vuoi, tutti i venti contrari, l'albero rimarrà saldo. Rimanete saldi nel Signore, rimarrà saldo perché è difeso da tutti gli altri. Quindi questo è quanto è importante. Però comincia qua in quel tempo, cioè, e io non capisco perché devono mettere in quel tempo quando il Vangelo inizia dopo 6 giorni, che è una notazione molto importante. Dopo 6 giorni, ma che cosa è successo 6 giorni fa? Come a volte nelle serie mettono 10 anni fa, 6 mesi fa, qui 6 giorni fa, cosa è successo? È successo il patatrac! Buon appetito! È successo il patatrac, poi mangiamo insieme, dici no, non ho fame, certo, ho mangiato tutto il tempo, ma anche ieri sera mangiare, ma che c'hai, il verme taglierino? Ah, ok, va bene, no, no, non stai mangiando il melosende, non lo stai mangiando? Che fai? Lo devi masticare. Lodi al Signore. Ok. Siete tutti sotto controllo, attenzione. Io vi guardo. Allora, è successo il patatrac. Cos'è sto patatrac? Praticamente tutti contenti, andiamo a Gerusalemme, andiamo, tutti contenti, stiamo andando a Gerusalemme per andare a togliere tutti sti mangioni, e Gesù dice: no, guardate che a Gerusalemme mi arresteranno, mi tortureranno, mi ammazzeranno, e dopo 3 giorni risusciterò. Pietro dice: oh, forse sarà un colpo di sole, sarà qualche cosa che succede qua. E lasciamolo parlare. La prima volta lo lasciano parlare, la seconda volta Pietro interviene, dice: ma non ti preoccupare Gesù, non essere così catastrofico, guarda che io ho lo spadino, sono sempre, stai tranquillo, ti difendo io. E Gesù per 3 volte dirà, e allora Gesù dopo 6 giorni, porterà Pietro, Giacomo e Giovanni, che non sono i privilegiati. Qui lo chiama Pietro. Pietro lo chiama con il soprannome, testa dura. Pietro non si chiama Pietro, Pietro si chiama Simone. Lo chiama Pietro, qui l'evangelista, per dire che è completamente fuori fase. Cioè proprio la testa dura non comprende quello che sta dicendo Gesù. E per prima cosa Gesù li condusse in disparte, loro soli, perché molte volte tutti insieme, ci si fa coraggio l'un l'altro. Quindi togliamo questi tre che sono i più facinorosi. Non è che sono i prediletti, Pietro che c'ha la testa dura, Giacomo e Giovanni hanno questa mania di potere, sono quelli che dicono noi vogliamo un posto a destra, un posto a sinistra, noi vogliamo fare il ministro delle finanze e il capo del governo. E prima Matteo manda sua madre, qui invece. Quindi queste tre persone che non li può lasciare in comunità perché combinano danni, se li porta sul monte per far vedere quale è gli effetti di questa scelta di Gesù. Quindi anche noi abbiamo bisogno di restare pure da soli con Gesù. Ecco allora la preghiera del cuore fatta da solo, ecco il grazie a Gesù fatto da solo. Abbiamo bisogno di questi momenti e dove noi ci spostiamo per capire meglio. Spostiamo la nostra mente. Ecco qui, li fece salire su un monte alto. Abbiamo bisogno di innalzarci. Monte in ebraico è HR. In pratica ha l'invisibile energia vitale e R che fluisce. Fino a quando stiamo nelle pianure, stiamo lì a razzolare come le galline. Abbiamo bisogno di innalzarci, questa energia spirituale che fluisce. E nella Bibbia tutte le grandi rivelazioni sono sul monte. E quindi il Monte Sina, il Monte Horeb, il Monte Tabor, e il primo piano, vi dicevo, la prima comunione, l'ultima cena viene fatta a primo piano, e la Pentecoste, il Cenacolo, è a primo piano, è il piano rialzato. Quindi ecco l'importanza di innalzarci. Non possiamo stare sempre lì a razzolare, sempre nel solito pollaio. Bisogna salire per entrare in questa energia spirituale invisibile che fluisce, quindi entriamo in questo giro. Attenzione, perché poi il salire, anche il diavolo, dice, ma no, non fare sta fatica. Il diavolo, che era pure bello, muscoloso, si carica Gesù, che anche lui era bello. E se lo carica e lo porta non su un monte altissimo, ci dice quando sono le tentazioni, abbiamo visto domenica scorsa, non su un monte alto, un monte altissimo per fargli vedere tutti i regni della terra perché sono miei, dice, e io li do a chi vuole. Ecco allora. E il potere dovunque viene esercitato, anche quello in fin di bene, come può essere quello religioso, continua a mangiare lo zenzero, continua, non ti fermare. In pratica, il potere dovunque viene esercitato, anche quello in fin di bene, è sempre diabolico. Anche quello per dare gloria a Dio, vi ricordate la torre di Babele? È per dare gloria a Dio, però dicono loro stessi perché ci facciamo un nome e poi mettono costruito da. Quindi ecco quanto è importante. Su un monte altissimo, su un monte altissimo. Ecco l'importanza di innalzarci. Anche Abramo cosa fa? Sale, abbiamo visto, sale su un monte quando porta Isacco, è il proverbio, sul monte Dio provvede. È importante quando noi ci innalziamo. E qui, su questo monte, Gesù si trasfigura. Gesù è da bruco. Il nostro corpo è come un bruco e le farfalle sono simbolo delle anime, simbolo delle anime, perché quando noi moriamo, Ecco, moriamo come bruco, moriamo il nostro corpo e diventiamo come le farfalle, viviamo questa realtà stupenda. Gesù praticamente arrivato lì si trasformò davanti a loro e ci dice l'Evangelista, nessun lavandaio sulla terra può rendere le vesti così bianche. E questo è importante perché nessuna pratica esteriore potrà mai realizzare. Ecco perché aiutati che Dio ti aiuta. Noi facciamo queste pratiche, pratiche della lode, pratiche del silenzio, pratiche dello tsunami, pratiche mistagogie del sangue di Gesù, il canto, le cose. Facciamo tutto questo. Però poi è Dio che deve intervenire per avallare e trasformarci. In pratica noi ogni volta che veniamo alla preghiera dobbiamo uscire trasformati, illuminati. E tu torni a Gaeta, lì dove la Formia, dove devi tornare tuo figlio e tuo marito, che io conosco, me li ricordo, a Pestum. Dico, oh mamma, che è successo? Mamma, sei tutta luminosa. E tuo marito, come sei bella, tutta piena di luce. Così, così, dobbiamo uscire pieni di luce. E ogni volta che ci incontriamo con Gesù. E mentre lì, così luminoso, appaiono due uomini. Uno è Elia e l'altro è Mosè. E sono importanti tutti e due perché tutti e due sono il simbolo delle due preghiere della fraternità e sono il simbolo delle due preghiere principali che ci sono nelle varie chiese del mondo, dove sono due camere stagne. C'è il movimento della lode, il movimento carismatico, dove lodano, benedicono, cantano e tutto, fa riferimento a Mosè. Mosè che sale sul monte e Miriam con i timpani che danza, che canta, quindi è questa parte. Tu sali sul monte e c'è questa dimensione della lode. E mentre Elia invece è il contrario, anche lui sale sullo stesso monte che poi viene chiamato Horeb, ma è sempre lo stesso, Horeb o Sinai, e sale e lì. C'è il vento impetuoso, c'è il terremoto, c'è tutto, e poi c'è questo silenzio, questa voce di silenzio che è un contraddittorio. Il silenzio non ha voce, lo canta pure Mina. Quindi, con questa voce di silenzio Dio gli parlò. Ed è la seconda parte, la seconda parte. La seconda parte, diciamo, la seconda ala della preghiera della fraternità. Quindi da una parte la lode, la cosa che stiamo facendo oggi, ieri sera abbiamo fatto invece la preghiera del cuore, questa preghiera dove abbiamo cercato di sentire la voce di Dio nel silenzio. Una piccola curiosità, tutte e due, sia Mosè che Elia, non sono morti. Di Mosè non si sa, termina il libro del Deuteronomio, quindi cinque libri dove c'è Mosè, si dice che li ha scritti lui, ma è ovvio che non è vero. E Mosè, quando sale sul Monte Nebo, vede da lontano la terra promessa e scompare. Boh, non si sa dove è seppellito, dove. Quindi Mosè non è morto. Lo stesso Elia, Elia ancora più bello, è il simbolo della nostra morte. E dove arriva una carrozza di fuoco e gli dice: Dai, salta su! Ed Elia sale sulla carrozza di fuoco e sale verso il cielo. Questa è la nostra morte. Quando vedremo arrivare questa carrozza e saliremo in questa carrozza di fuoco. Quindi non sono morti, sono immortali. E in tutta questa storia, quindi immaginate Pietro, Giacomo e Giovanni che sono lì, vedono Gesù che diventa tutto luminoso, addirittura arrivano due fantasmi, che importante questo, e non c'è nella scheda, l'ho saltato, e Pietro parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. E questo è sfuggito perché è una parola sovversiva. Esodo fa riferimento all'esodo, dove i nostri padri erano prigionieri in Egitto. Quindi l'esodo significa liberarsi dalla schiavitù per andare verso la libertà. E Gesù questo esodo lo fa a Gerusalemme, quindi Gerusalemme, che tra l'altro la parola Gerusalemme è un po' come Roma. E se io dico andiamo a Roma, vuol dire andiamo nella città capitale d'Italia. Se io dico andiamo nella Santa Sede, vuol dire che stiamo andando sempre a Roma, ma lo intendiamo come sede, della cristianità. Dove c'è il Papa, dove c'è la Curia romana e così via. Lo stesso è per Gerusalemme. Gerusalima, che è la città geografica, e Gerusalemme, che è invece la città religiosa, sede della Curia di Gerusalemme, dove c'è il grande sacerdote e tutta la sua cricca. E qui usa Gerusalemme. In pratica Gesù sta per essere liberato dalla religione. Cioè, è una parola sovversiva. E Gesù viene liberato da Gerusalemme. E questa è quello che un po' noi dovremmo essere liberati non dalla fede, essere liberati non dal Vangelo, non da Gesù, ma di tutto quell'apparato che ha la sfacciataggine di presentarsi come mediatore tra Dio e l'uomo. Mentre la lettera a Timoteo ci dice chiaramente che non c'è più nessun mediatore. L'unico mediatore tra Dio e l'umanità è l'uomo Cristo Gesù. Gesù che per lui, essendo vero uomo e vero Dio, ha avuto il bisogno di liberarsi da Gerusalemme, da tutto questo apparato religioso che la pagherà cara perché lo ammazzeranno. L'istituzione non sopporta l'essere sovversivo e non riconosci che loro sono la presenza di Dio sulla terra. E qui riprende di nuovo Pietro e i suoi compagni. Non dice Giacomo e Giovanni, perché all'interno della comunità non comandava Gesù, comandava Pietro. Pietro si era fatto il suo gruppo, i suoi compagni. Qui è una denuncia che sta facendo l'Evangelista. C'è Gesù che fa l'appannaggio e poi Pietro che invece dirige tutta la comunità. Ecco che poi ci sono le varie scissioni anche nella Chiesa. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. Qui c'è proprio un errore madornale perché dice erano oppressi dal sonno, quindi fa intuire che si addormentano, perché poi dice quando si svegliarono, quindi vuol dire che si erano addormentati. No, loro erano oppressi dal sonno. Riuscirono a stare svegli e videro la gloria. Cos'è che ci fa addormentare? Cos'è? Ma non c'è Marina oggi. Cos'è che ci fa addormentare? Ci sono due cose che ci fanno addormentare. Uno è la zizzania. La zizzania ha un potere sedativo. Ti addormenta. Quindi tutte le varie storie all'interno della comunità, della fraternità, della Chiesa, Papa, non Papa, è morto, è vivo, è quello, tutte queste storie e profezie da quattro soldi che girano anche all'interno della fraternità e che me le dicono sotto banco. Ma allora, sono tutte cose che ti addormentano. Svegliati, svegliati Sion. Come altra cosa che ci addormentano sono le gioie. Quando vogliamo vivere, mettiamo al primo posto noi stessi. E quindi devo fare il viaggio qua, devo fare il viaggio qua, la vacanza lì. E sono quelle persone serpenti che vivono soltanto delle gioie del mondo. Non realizzano, trovatemene una che ci è riuscito, per un breve periodo, perché poi queste cose crollano. Devi mettere al primo posto Gesù, e poi diranno: sei un fondamentalista, va bene. Boh. Questo è quello che c'è nel Vangelo. E io, come bravo medico, se tu c'hai il diabete, ti devo dire: non le devi mangiare dolci. È inutile che tu ti fai l'insulina e cosa, non devi mangiare, te lo devo dire. E così anche dal punto di vista religioso, chi ti addormenta è questa voglia di svagarsi, di divertirsi. Per carità, è benedetto il Signore per tutte le volte che Lui ce li dà. Come ha detto Lui, io avallo i tuoi progetti oggi, consolido i tuoi progetti. Nel progetto ci può essere anche una vacanza, un viaggio, una crociera, una cosa. Ma non metterli al primo posto. Sono stressato! Sono stressata! Non li mettere al primo posto perché continuerai ad essere stressata. Ecco qui, ti addormenti. E allora ecco, svegliati! Svegliati! L'ho raccontato diverse volte quello che mi è successo. Lo racconto ancora oggi. Una sera, perché non tutti lo sanno, ma funziona così. Una sera io vado a predicare. Vado a predicare a Gallarate. E faccio tardi perché quelli di Gallarate che qui sono qui presenti e poi ti fanno sempre i dolcetti, le cose, no? Tutti i tarallucci. Quindi alla fine rimango solo. E ho posteggiato lontano e quindi era la sera in cui ero solo. E quindi con la mia borsetta, a borsetta, cammino e vedo che un uomo mi segue. Sapete che io sono fissato con i gialli e quest'uomo mi segue, io accelero e lui accelera e io rallento e lui rallenta e lo guardo e vedo che è un tipo losco e allora cosa faccio? Mi metto a correre, arrivo alla macchina, arrivo a questo corre pure e allora io cerco dove ho messo le chiavi, cerco le chiavi in tasca, non trovo le chiavi e questo è quasi davanti a me. Quindi cerco le chiavi, non riesco a trovarle, gli tiro la borsa, e ancora cerco di. E mi sono svegliato. Era un sogno, un incubo. Attenzione. Importante, perché noi a volte cerchiamo la soluzione dentro i nostri incubi. La cosa migliore è svegliarti. Svegliati, 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 oh Sion, metti le. Vogliamo cantarla? Signore, svegliaci! Perché noi abbiamo questa scimunitudine di voler trovare la soluzione all'interno di un incubo. Resterà sempre incubo, resterà sempre un sogno cattivo. Quindi la soluzione è svegliarsi. E allora svegliaci, oh Signore, svegliaci dai nostri incubi, perché sei tu la soluzione. Svegliati, Sion!
Metti le vesti più belle, scuoti la polvere, alzati, Santa Gerusalemme. Ti sveglia così, metti le vesti più belle, cuoti la polvere, alzati, Santa Gerusalemme, cuoti sorgo di mano, il calice della vertigine, la coppa della mia ira, tu non vuoi più. Svegliati, svegliati, oh figlio, metti le vesti più belle, scuoti la polvere, alzati, Santa Gerusalemme. Gioi dal collo i legami, e leva al cielo i tuoi occhi, schiava figlia di Signore. Io ti libererò, svegliati, svegliati, oh figlio, metti le vesti più belle, scuoti la polvere, alzati, Santa Gerusalemme, sono belli i monti, piedi del messaggero. Colui che annuncia la pace, è messaggero di bene. Svegliati, svegliati, oh figlio, metti le vesti più belle. Scuoti la polvere, alzati, Santa Gerusalemme. Svegliati, svegliati, oh figlio,
e come facciamo a svegliarci? Allora, sì, il raccontino è bello. Svegliati, svegliamoci dai nostri incubi. Ma come facciamo a svegliarci? Santa Birgitta, ieri sera Elisabeth mi ha detto che Santa Brigida, in svedese Santa Birgitta, e Santa Birgitta, l'ho letto ieri sera, dice: Signore, tu mi svegli ponendo la mia anima a dormire. Che? La mia anima, il mio corpo, metti a dormire. È importante questo, perché molte volte noi restiamo a livello di rito o anche a livello di canzoncina, mi permetta la corale, e a volte abbiamo bisogno, per svegliarci, per dare una bella mossa, di fermarci, chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e aprire quelli dell'anima. La terza lettera di Giovanni. Vada tutto bene come va bene per l'anima. Quindi collegarci a questo database, diceva Jung, non diceva database che è una parola nuova, in questo schedario universale che è questo dello spirito. A volte, ecco, fermarci, chiudere gli occhi ed entrare in questa preghiera contemplativa. In questa maniera non ci svegliamo. Oppure abbiamo bisogno di una botta, un qualche cosa che dia una botta al nostro tran tran, dove camminiamo con il pilota automatico. Una botta può essere ritiro di primavera. Vieni tre giorni in Sicilia e ti fai soddisfatto o rimborsato? Soddisfatto o rimborsato? È una bella botta di vita, dove disattivi il pilota automatico e cominci a guidare tu la tua vita. E abbiamo bisogno di queste esperienze. E io ho bisogno anche di esperienze altre, si dice che il segreto per crescere è ogni anno fare un'esperienza che non hai mai fatto. E ecco perché ogni volta che io faccio un ritiro, metto delle innovazioni che non sempre piacciono, perché noi siamo abituati, mi diceva sempre il mio collaboratore, sto Gioisci Maria, e dice io preferisco Ave Maria. E certo, se no facciamo come quella che dice la messa in latino, il rosario in latino ha più forza. Certo, sono parole che sono state pronunciate, quindi per secoli e secoli, quindi parole che hanno una valenza, una forza, però ecco, non possiamo stare sempre sul solco del passato, dobbiamo smorzare, darci una mossa sul nuovo. Ecco, domenica scorsa al mattino ho fatto proprio il vestito nuovo, normalmente c'è il vestito nuovo, è inutile che mettiamo ste pezze. E stiamo mettendo ste pezze sulla nostra vita. Spogliati! Spogliamoci come all'inizio, togliamoci anche il vestito che ci ha dato Dio, le pelli, e togliamoci le foglie di fico, togliamoci e mettiamoci la veste che ci ha dato Gesù. Veste nuova! Rinnoviamo lo sto guardaroba, è inutile che dici, buttale via tutte le cose, dalla carità, se inutile che dici, queste qua mi possono venire quando diminuisco due taglie. No, non diminuisci più le taglie. Quindi, dalle, la parola mi chiama qualcos'altro. Quindi, il vestito nuovo, vestito nuovo. Ecco, allora loro riuscirono a stare svegli, riuscirono, e videro la gloria di Dio. La scommessa è riuscire a stare svegli con tutti i dispiaceri che hai, perché i dispiaceri ti narcotizzano, ma non soltanto quelli tuoi, quelli dei figli, delle persone che tu ami. Che daresti la vita, però non puoi, ti narcotizzano, cioè ti fanno entrare in questa nube. Oppure le gioie, quando la vita ti va bene e ti sembra che deve andare sempre, ma invece non è così. Quindi quando non devi lasciarti narcotizzare dalle tue gioie, le offri al Signore le gioie e ci infili pure Gesù. E questo qua è un insegnamento che ho avuto addirittura ancora dovevo entrare in seminario. Nel 1983 il padre Serafino Falvo, non so se l'avete conosciuto almeno, che io feci sul ritiro, un giovane di belle speranze, lui disse, in tutte le vostre gioie fate entrare Gesù. Gesù le prende le vostre gioie e le rende eterne. Ma non Gesù alla preghierina. Gesù è in comunità. Io non mi fido nemmeno, perché io faccio questi chilometri per venirvi a trovare, pregare insieme a voi? Non lo faccio per voi, per me. Perché io cresco attraverso il dono di me nella comunità. Io mi ricordo i preti con cui vivevo. E dicevano, ma che bisogno c'è? Abbiamo tutto l'ufficio, lodi, ora media, ora media, sono 3 le ore medie, i vespri, la compieta e l'ufficio delle letture, la messa, il rosario, stiamo insieme, ma che bisogno c'è di andare a pregare il martedì, e ancora era oleggio, con questi quattro sciamannati? Che bisogno c'è? Io dicevo, c'è il bisogno perché io rimango edificato, io sono contento quando finisco la preghiera e il Signore mi parla. Non mi hanno mai compreso, ma lo stesso era anche quando era corso il Rinascimento. Padre Pio diceva, che bisogno c'è di scendere giù? Che lì ancora, corso il Rinascimento, c'era ancora più preghiera comune. A me piaceva tanto, A me piaceva finire comune, anche l'ora media, che poi chi sbagliava a destra, chi sbagliava a sinistra, però io ero contento perché veramente Gesù abita nella comunità. È vero, e pur con questi quattro preti sciamannati, erano loro i sciamannati, chi non ci vedeva da una parte, chi sbagliava dall'altra, ma io sentivo proprio la presenza, ero contento, sentivo la presenza del Signore. E io sono contento quando c'è la lode insieme. La tentazione è quella di ritirarmi in clausura, non in clausura, ormai non mi vogliono più, perché sono troppo vecchio, è una clausura mia, ma non, cioè, si potrebbe fare, ma perderei tantissimo, perderei la grazia della comunità, e che purtroppo non tutti capiscono. Ecco quanto è importante, perché noi ci svegliamo, voi non vi immaginate. Quante volte io vado il martedì a Oleggio, il mercoledì a Novara, e quando vengo qui adesso a Pontecagnano, a Palermo, come il Signore mi parla. Parla attraverso queste parole, io me le porto, come che le scrivo, e alcune, ad esempio, io stamattina sono arrivato e per strada pregavo, dicevo: Signore, ti affido questo contratto, c'è un contratto che devo fare, ti affido questo contratto, Signore, c'è un po' di difficoltà. E stamattina arriva Teresa e mi dice: questo contratto si farà. Ma chi gliel'ha detto a Teresa? Ecco, per dire, io potevo starmene tranquillo lì a Novara, c'è una bella casettina, oppure a Palermo. No, ecco la l'importanza. Perché quando tu parli con il Signore, non gli ho detto Signore con l'intenzione particolarissima, no, ho detto, tanto ormai si può camminare parlando perché la gente crede che tu stai telefonando, io parlavo ad alta voce, mi guardavano, facevo finta che parlavo al telefono. Signore, ti affido questo contratto. E il Signore ti risponde subito: questa è la bella, qui ti svegli. Ecco quanto è importante. Ti svegli. Ti svegli al Signore, però ho sentito Teresa. Oh, Gesù Dio, grazie Gesù. Ecco allora. E qui continuiamo. Maestro, è bello per noi stare qui. Non lo chiama maestro. Maestro è didascalion, in greco. Qui lo chiama capo. Capo, tu devi essere il nostro capo. Noi dobbiamo andare a Gerusalemme, dobbiamo sbaragliare Giorgia, Lashlane, Tonte, tutti dobbiamo togliere e ci stiamo noi. Ma capo, è bello per noi stare qui. Noi dobbiamo rendere bella la nostra preghiera. Qui bisogna essere dei professionisti. Il canto bisogna fare le prove, come io cerco di studiare, per rendergli sempre le ultime novità teologiche, sperimentare. Qui abbiamo bisogno, è bello, perché il bello salverà il mondo, quante volte l'abbiamo detto. Capo, perché poi vuole essere lui il capo, e quindi lo dice a Gesù. Mentre sta parlando, Pietro, poverino, viene sempre interrotto. È una nube, che lo avvolse nell'ombra. Lo Spirito Santo scenderà su di te con la sua ombra. E io mi ricordo. Quando era viva, a volte andava a parlare con Madre Canopi sull'isola San Giulio, una monaca di clausura, ma di quella con le palle, come si suol dire, quelle proprio belle, forti, no? Ste monachelle. E mi ricordo che disse: nelle sue ombre, padre, è lì che si trova Dio, non nelle sue luminosità. E allora. Nelle nostre ombre, nelle nostre cose oscure, dove noi non crediamo di essere oppressi, è lì che si nasconde il Signore, è lì che si nasconde la grazia. L'importante è cercare, di cercarle, vederle, crederci. in tutte le situazioni ombre della nostra vita noi possiamo vedere il Signore. E uscì questa voce che blocca Pietro: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, lui mi sono compiaciuto, che è la stessa parola che Dio Padre dice al momento del battesimo. Quando c'è il battesimo si vede sempre questa nube, questa voce, e qui subito guardandosi attorno non vedono più niente se non solo Gesù con loro. Questa parola mi fa impazzire, mi fa impazzire. E provate a guardare il sole e poi guardate giù. Praticamente è tutto, vedete sempre questo sole davanti. Guardate a lui e sarete raggianti. Significa proprio questo: guardare a lui e tutto il resto viene messo in secondo piano, che poi non è un secondo piano negativo, ma è un secondo piano. Ecco, Walter. E non è in secondo piano, non è che l'hai lasciato solo. Tu guarda Gesù, poi vedrai Walter con questo cerchio luminoso. Ecco, allora tutto cambia. E soprattutto non videro più nessuno. A volte noi siamo distratti, e chi si distrae si sottrae. Siamo distratti dalle tante beghe familiari, d'ufficio, della fraternità, della Chiesa, per non parlare della politica. Siamo distratti, ma non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E quindi diventiamo di nuovo fondamentalisti. È sempre su Gesù, è sempre su Gesù, è sempre su Gesù. Sì, sempre questo è Gesù. E qui bisogna resettare per tornare a vedere Gesù. E poi scendono e non raccontano a nessuno quello che hanno visto. E qui c'è dal libro della Sapienza: riflettere su di essa è intelligenza perfetta. A volte dobbiamo riflettere su questa esperienza che abbiamo fatto ieri, sull'esperienza che abbiamo fatto oggi. È difficile riflettere dal punto di vista spirituale, perché molte volte la mente fa 2 più 2, cosa. Però riflettere, meditare, rimuginare, ruminare, fa bene. E tennero per sé la cosa, domandandosi però cosa volesse dire risuscitare dai morti. Questa è la finale di questo foglio che adesso verrà distribuito. E c'è un'affermazione: io voglio domandarmi e capire come Gesù viene a salvarmi nelle varie situazioni della mia vita. Io credevo che la mia vita sarebbe stata ormai tutta bella preordinata. Io sono un doverista, le cose che devo fare le faccio, e costi quel che costi. Ho dato dimostrazioni in varie occasioni, quando è morta mia madre, quando ho fatto la chemio, ho fatto il ritiro con tutta la sacchetta della chemio, a volte io dovevo partire il venerdì mattina, la notte avevo la febbre, prendevo l'Aulin e partivo, e poi ho detto, beh, al limite mi metto a letto dalle suore, esisteranno loro. Bisogna essere, sono un doverista. E io pensavo che la mia vita sarebbe terminata così. Ormai vado per i 70, quindi. Vabbè, ok. Vabbè, vado per i 40. Quindi pensavo che ormai. Invece no, Dio interviene come per Abramo a 75 anni, gli dice: cambia tutto, cambia tutto. Quindi tu che ti avvicini agli 80. Sì, Dio interviene, non ti vede che è tutto preordinato, Dio interviene. Com'è che devo salvarmi? Attenzione, sino all'ultimo giorno della nostra vita, Dio interviene. E dobbiamo chiederci com'è che devo entrare in questa salvezza, perché non è scontato quello, è tutto un cammino nuovo. Nuovo. E quindi ecco allora la domanda è con questa chiederci, saliamo, spostiamoci per vedere come Gesù ci salva e realizza il progetto della nostra vita. Amen. Mentre facciamo questo canto, volete distribuire? E subito dopo facciamo l'intercessione.